Bene, io direi che cominciamo, no? Sono le 8:33, facciamo. Bene, allora rimanendo seduti facciamo un segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora prima di cominciare qualche piccola indicazione di tecnica, noi andiamo avanti con i nostri incontri e credo che, almeno vediamo, dato che è un po' un laboratorio, come già vi dicevo, per cui io proponendovi il materiale, vedendo anche pian piano la comprensione nostra che possiamo fare, no? Cioè, mi sembra importante, poi vi leggerò anche alcune cose, poter aiutarci in una comprensione più profonda dell'Eucaristia, che è un momento fondante, fondamentale della nostra fede. E allora la mia intenzione promuovendo di questi incontri è proprio fare un cammino che possa aiutare. Ora, io non sono un professore, ho studiato liturgia sacramentaria nei miei studi, ho ripreso alcune cose, ma naturalmente non sono un teologo sacramentale, per cui io sto studiando, riprendendo delle cose, proponendovele, e voi siete, come sapete, le mie cavie. E per cui, cioè, quando riproporrò questo corso, cioè, ci sono tanti insegnanti in mezzo a voi, per cui sanno molto meglio di me che il primo anno è quello più difficile, poi dopo, no? Allora, ecco, nel mio piccolo, noi tentiamo di fare questo insieme con voi, no? Allora, questo per dire che non so bene quando finiremo, però finiremo di fare questi incontri sull'Eucaristia. Ecco, lunedì prossimo non ci sarà perché io sto dando un corso di esercizi a seminaristi e quindi non posso esserci, ma tutti gli altri lunedì andremo avanti fino al lunedì santo che non faremo, cioè lunedì santo siamo nella settimana santa, naturalmente lì sospenderemo gli incontri e riprenderemo dopo Pasqua, dopo. Allora, questo come, quindi lunedì prossimo non c'è, ho messo anche nel sito che non ci sarà, ho chiesto al mio amico di, e a questo mio amico che gestisce il sito, ho chiesto anche di mettere alcuni documenti, di quello che vi sto proponendo qui. Quindi diversi di voi mi domandavano la volta scorsa dove poter trovare soprattutto questo schema sul quale ripartiremo stasera. Allora, nella cartella, allora sul sito gesuitibari.it, nella sezione registrazioni bibliche, voi trovate la cartella Eucaristia, e quindi sono le registrazioni dei nostri incontri, in più troverete questi PDF di Padre Cesare Giraudo e poi altre cose che pian piano metterò e quindi potrete trovare lì. Vi segnalo anche, vi ho segnalato la volta scorsa il tomo, che però è un libro di studio impegnativo, che non so se avete avuto il coraggio di comprarlo, che si chiama Eucaristia per la Chiesa, che è il libro che si studia nelle facoltà teologiche, che di per sé tutti possono, però è impegnativo. Più accessibile è questo, che è sempre di Cesare Giraudo, questo gesuita, e che il titolo è Conosci davvero l'Eucaristia? Ecco, questo è un libretto stampato da Bose, da Chicayon, e quindi è facilmente accessibile ed è una buona, ecco, un buon sunto di tante cose che stiamo dicendo. Allora, ripartiamo dalla volta scorsa, che era stato un momento abbastanza intenso, cioè, e quindi riprendiamo alcune cose per chi c'è stato la volta scorsa per cercare di metterle un po' più a fuoco. Chi è venuto questa volta potrà in qualche modo, ecco, entrare nel discorso che stiamo facendo. Allora, ricordate, la volta scorsa abbiamo preso un punto fondamentale, cioè l'Eucaristia come in relazione alla Pasqua, al mistero pasquale. L'Eucaristia ha a che fare, in maniera fondamentale, diretta, col mistero pasquale, cioè con la passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. Noi, in qualche modo, celebrando l'Eucaristia, siamo ripresentati, lo dico così, e adesso poi cercheremo di cogliere più il senso, al mistero pasquale, alla morte e resurrezione del Signore. Cosa facciamo quando celebriamo l'Eucaristia? Siamo noi ripresentati nella fede all'evento fondatore della vita cristiana, cioè la morte e resurrezione di Gesù. Ora, però, la morte e risurrezione di Gesù, il mistero pasquale, si comprende a partire dal mistero pasquale, dalla Pasqua ebraica, ok? Nel senso che quello che Dio fa con noi, quello che abbiamo visto nei primi incontri, no? Ricordate, siamo partiti dal concetto fondamentale della relazione. Il Dio biblico, il Dio della relazione, che crea l'uomo per la relazione. Siamo partiti dai capitoli della Genesi, dai primi capitoli della Genesi, abbiamo solo ricordati. E abbiamo ricordato come se da una parte il mistero primo è quello di un Dio relazione che crea per la relazione, il mistero secondo è quello del rifiuto della relazione, Genesi 3. Di questa siepe rotta, dice Giraudo, cioè nel senso... siepe fa riferimento al paradiso, il termine paradiso, che viene dalla Persia, dall'antico iranico, e il termine Eden, più ebraico, fa riferimento a una porzione di giardino limitata. Cioè l'idea era, l'idea esistenziale delle popolazioni, soprattutto dell'Oriente naturalmente, che la vita, cioè era di uno che poteva avere una casa, e un giardino dove poter rinfrescarsi il tempo, no, il caldo, avere degli alberi, avere dell'acqua, no? E dove poter vivere con la propria famiglia. Quindi il giardino come simbolo della vita, in relazione, no? Quindi porzioni di giardino delimitate. I giardini avevano le siepi, ancora oggi, no? E allora la rottura della siepe è la rottura della relazione, l'uscita dal giardino. Ricordate, simbolicamente Adamo ed Eva vengono cacciati da Dio, non è che Dio li caccia, cioè il racconto dice così, ma è la rottura della relazione che fa uscire dalla relazione. E allora il cammino, attenzione, questa rottura della relazione che non è solo con Dio, ma che poi è tra di noi, cioè nel senso che noi la sperimentiamo la rottura della relazione, la fatica delle nostre relazioni. Chi dice, no, da una parte il desiderio di vita, perché noi cerchiamo relazioni, e dall'altra parte la morte che sperimentiamo. Nelle nostre relazioni, pensiamo a quelle affettive, familiari, a quelle lavorative, a quelle sociali, no, eccetera, che viviamo, noi sperimentiamo la morte. E sperimentiamo questa morte che non è soltanto rottura, ma è una dinamica che rompe le relazioni cercando di, come dire, di vivere opprimendo l'altro. L'uomo che ha paura della relazione, come dire, ha bisogno sempre dell'altro, sì, però da abusarne, sì, però da usare, sì, però da metterci i piedi sopra per vivere. Questo è il nostro mondo. Allora, l'agire di Dio, del Dio di Israele, è l'agire di colui che cerca di tirar fuori, che vuole tirar fuori da queste dinamiche di oppressione. Per cui la Pasqua ebraica, ok? L'Esodo. Ricordate che nella visione biblica la Pasqua, cioè l'Esodo, è l'esperienza fondante della fede. Cioè Israele comincia a conoscere Dio in un'esperienza di liberazione. Non in un'esperienza di riflessione sul cosmo, ma in un'esperienza che io stavo male, ero oppresso da altri, qualcuno mi ha tirato fuori. E allora, la volta scorsa riprendevamo appunto quell'esperienza, in particolare nel punto della Pasqua, no? Cioè c'è tutto il discorso di Mosè, c'è tutto il discorso dei segni, sui quali non torniamo, e poi c'è il discorso della Pasqua, no? Cioè la Pasqua che è l'uscita Dio opera quasi come, simbolicamente, dice qualche biblista, no? Come una levatrice che estrae dal grembo, quasi l'Egitto quasi come un grembo, no? Da cui tira fuori il suo figlio. Per cui Israele dove nasce? Nel passaggio del Mar Rosso. Scusate se lo dico perché andiamo pian piano. Israele, deve essere chiaro, Israele come popolo nasce, nel racconto biblico si comincia a parlare del popolo di Israele, no, dal momento dell'uscita dall'Egitto. Prima è un non popolo, e persone disperse, schiave che tentano di arrabattarsi come possono, nell'uscita dall'Egitto diventa popolo. Per cui, vedete, l'evento, qui sotto c'è scritto, evento fondatore, vedete? Evento fondatore, l'evento fondatore nella Pasqua, vedete questo schema presenta in alto la Pasqua ebraica, in basso la Pasqua cristiana, no? Quindi noi siamo al momento, stiamo ragionando in alto, nello schema in alto, sulla Pasqua ebraica. Quindi l'evento fondatore è il passaggio del Mar Rosso, in una dinamica, il passaggio del mare è in una dinamica di morte alla schiavitù dell'Egitto e di risalita, rinascita, resurrezione, a diventare un popolo libero. Lì nasce il popolo. Allora, questo evento fondatore era stato preparato, in qualche modo significato già in quel segno che è la cena, l'ultima cena in Egitto. Vi ricordate questa cena che prepara l'uscita e che non è soltanto in termini di preparazione pratica, ma è già una celebrazione che dice quello che Dio compirà. E Israele riceve l'ordine di celebrare questa cena, di prendere un agnello, di immolarlo, di prendere il sangue, di metterlo sugli stipiti. E allora ricordate che il Signore gli dice: quando lo sterminatore, l'angelo sterminatore, passerà per uccidere i primogeniti d'Egitto, vedendo il segno, no, di questo sangue sugli stipiti, salterà e voi rimarrete in vita. Quindi uscite, no, mangiate questo agnello con i fianchi cinti, eccetera, eccetera, uscite, no? E poi il Signore dice: questo per voi sarà un memoriale, lo celebrerete di generazione in generazione. Allora attenzione, innanzitutto questo gesto che qui lui chiama, notate, segno profetico, segno profetico. Allora, cioè, in che senso segno profetico? Nel senso che quell'agnello immolato parla appunto di una liberazione che il Signore vuole compiere, che sta compiendo, ma che si compirà, nel senso che sta compiendo perché quella notte già quel sangue li salva dallo sterminatore, però parla della liberazione come uscita dall'Egitto. La liberazione, no, la schiavitù è in Egitto. La liberazione cos'è? L'uscita dall'Egitto. Allora, quel segno parla già di questa liberazione dell'uscita dall'Egitto che il Signore vuole compiere con Israele. E allora, attenzione, ricordate che nei precedenti incontri, chi di voi c'era stato, avevamo già parlato degli animali immolati quando si faceva alleanza. Ricordate il libro della Genesi? Cioè, allora, in qualche modo, quando si faceva un'alleanza, si prendeva un animale, lo si immolava, e quel sangue, no, veniva utilizzato in alcuni gesti, come quegli animali, ricordate Abramo che passa in mezzo agli animali, no? Cioè, quasi per dire allora che questa è alleanza tra noi, che non deve essere rotta, perché se si rompe, noi finiamo come gli animali squartati. Cioè, l'alleanza è la morte. No? E allora, e dall'altra parte, ricordate Esodo 24, quando si fa alleanza tra Dio e il popolo, e Mosè prenderà del sangue degli animali immolati e aspergerà l'altare e il popolo. Ok? Quindi qui, come dire, ricordate che il sangue è la vita, per cui lo stesso sangue significa la comunione. Bene, allora quella sera, in quell'ultima cena in Egitto, il popolo, mettendo il sangue sugli stipiti e attraverso il sangue, sta dicendo all'angelo sterminatore che loro non possono essere toccati. Perché? Perché appartengono a Dio. Il sangue che dice l'appartenenza, la stessa vita, non possono essere toccati perché non appartengono più al faraone, ma appartengono a Dio, al Dio della vita. E lo sterminatore non può nulla contro di lui. Non so se mi sto spiegando. Però ecco, l'agnello è importante, no? Cioè attraverso la Pasqua è l'uscita e la Pasqua è lo stesso agnello. Allora, questo abbiamo visto che loro celebreranno, usciranno e dove appunto sperimenteranno poi pienamente, mi rendo conto, cioè vi vedo un po', alcuni un po' più, vabbè io vado avanti, poi mi fate domande, allora perché io sto facendo veramente un po' una sintesi, ma loro escono dalla città dell'Egitto, arrivano al mare, no? E lì sperimenteranno questa liberazione di un mare che si apre. Attenzione, dicevamo la volta scorsa, che si sia aperto direttamente, cioè veramente che sia stato questo miracolo, che loro sono passati in fondo e le acque erano una muraglia a destra, una muraglia a sinistra, che sia stato una bassa marea che loro hanno incontrato, come dicono anche dei biblisti, loro hanno sperimentato, hanno letto questo come il Signore che ci ha fatti passare il mare. Allora, il segno profetico si riferisce a che cosa? Dove si compie il segno? Nel passaggio del mare. È chiaro questo? Cioè, il segno profetico che parlava di una liberazione che già in qualche modo loro sperimentano, si compie in che cosa? Nel passaggio del mare. Però che succede? Che loro passano il mare e però subito sperimentano nel racconto dell'Esodo come, sì, loro si sono liberati, sono diventati un popolo libero, però loro a un certo punto sentono come il proprio cuore totalmente libero non è, nel senso che cominciano ad arrabbiarsi tra di loro, cominciano a non fidarsi di Dio, cioè si rendono conto che l'Egitto se lo portano nel cuore. Allora la domanda è, come continuare a prendere le energie vitali, no, che abbiamo sperimentato nel passaggio del mare? Lì abbiamo sentito che il Signore ha operato, e no, come possiamo ritornare a ribere, si può dire, come dire, dissetarci da quell'acqua vivente, no, che è stata quel passaggio del mare? Con il memoriale. Ricordate che nel testo dell'Esodo, dove Dio dice questo per voi sarà un segno, a un certo punto più avanti si dirà questo per voi sarà un memoriale, che voi celebrerete di generazione in generazione. Per cui notate, Giraudo appunto dice, no, il segno profetico, che sarebbe l'ultima cena in Egitto, c'è l'evento fondatore, che sarebbe il passaggio del Mar Rosso, e c'è, scusate, il rito, no? Che sarebbe la celebrazione della Pasqua ebraica. Il segno profetico ricevuto e iterato diventa rito, il rito che rende presenti all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Cioè, gli ebrei, nella fede, ogni anno, celebrando la Pasqua, ritornano, attenzione, attraverso la memoria, attraverso il rito, il gesto, e attenzione, non è soltanto un atto intellettuale, ma è attraverso la celebrazione che noi in qualche modo siamo riportati all'evento fondatore, che è irripetibile. Cioè, Israele è uscito dall'Egitto una volta, se è uscito, se c'è stato veramente quell'uscita, una volta, ma loro ogni anno nella fede tornano, dice a un certo punto, Sapete che nella narrazione della Pasqua ebraica, nella Gadà, a un certo punto ci sono quattro domande che il figlio fa al padre che sta presiedendo la cena pasquale e dice perché questa notte è differente delle altre notti, eccetera, eccetera. E allora il padre risponde perché quello che fece Dio per i nostri padri e per noi. A un certo punto il padre dice, in ogni generazione e generazione ognuno è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall'Egitto. Siccome è detto, e annuncerai a tuo figlio in quel giorno dicendo, e a causa di questo che il Signore fece a me, quello che fece quando uscì dall'Egitto. Non i nostri padri soltanto redense il santo, benedetto gli sia, ma anche noi redense con essi, siccome è detto, e noi fece uscire di là per farci venire e dare a noi la terra che aveva giurato ai nostri padri. Non so se stiamo cominciando a cogliere un po' questo. È una dinamica celebrativa che nella fede, rivivendo il segno profetico che è ordinato al passaggio del mare, rivivendolo proprio come celebrazione, in qualche modo loro nel rito ebraico si dice che noi dobbiamo sentire l'ansia di liberazione dei nostri padri quando erano davanti al mare, perché noi nella fede siamo lì con loro. Perché noi nella fede abbiamo bisogno di risperimentare in qualche modo quello che Dio ha fatto con i nostri padri e sta continuando a fare anche oggi per andare avanti nel nostro cammino. La ripetizione rituale ogni anno diventa la Pasqua delle generazioni e gli ebrei distinguono tra la Pasqua in Egitto che è avvenuta una volta, lo dico una volta, e la Pasqua delle generazioni, cioè quella che di generazione in generazione gli ebrei ripetono per camminare nella fede. È il cibo del cammino, cioè per ricordarci che Dio ha operato, sta operando e opererà per noi. Se volete, ha una forza fortissima questo, voi sapete che anche nei campi di concentramento alcuni sono riusciti di nascosto a celebrare la Pasqua, no? Perché anche nei campi qualcuno ha sentito nella fede di dire noi che siamo qui al macello siamo sostenuti dalla fede del Dio che ci ha liberati, ci sta liberando e ci libererà anche dalla morte. Allora la ripetizione del rito, attraverso, attenzione, e questo si fa attraverso tutto il mangiare anche l'agnello, no? Che loro ogni anno poi preparano, eccetera. Allora, comprendendo un po' questo, possiamo cogliere di più anche il discorso cristiano, la dinamica salvifica nell'economia neotestamentaria. Cioè, come dire, per noi cristiani Gesù compie quello che nell'Antico Testamento si prepara, si dice, cioè nel senso che bisogna liberare gli uomini dalle oppressioni degli imperi, piccoli e grandi che siano, anche quelli che possono essere a volte in un ufficio, dove basta due persone perché ci sia un faraone e qualcuno schiavo, e naturalmente l'impero, piccolo o grande che sia, è una costruzione che ha la sua nascita dove? Nel cuore dell'uomo. Nel cuore dell'uomo. Fintanto che non si libera il cuore dell'uomo dalla paura, dall'inimicizia, da tutto quello che ci pone nei confronti degli altri come dei nemici, non si uscirà da questa catena di oppressione. E allora, per noi Gesù è quello che ha realizzato nella sua vita e nella sua morte un altro tipo d'umanità. Un'umanità così piena e fraterna con tutti, a partire da un altro padre, dal Dio che lui narrava come altro da quello che normalmente le false immagini di Dio possono cogliere, possono presentare. Lui narrava un altro Dio, ricordate, prendevo a volte un'espressione di Enzo Bianchi che dice che Gesù ha evangelizzato gli uomini e ha evangelizzato Dio. Laddove ha evangelizzato gli uomini si comprende più facilmente, perché uno dice ha portato la buona notizia agli uomini, ma l'espressione ha evangelizzato Dio immediatamente lascia un po' così, e lui la spiega subito dicendo il volto di Dio che Gesù ha presentato è finalmente un volto di Dio, buona notizia. Buona notizia. Per tutti. Cioè un Dio amico. Un Dio da cui non temere nulla, perché è con te. E allora lui lo ha narrato nella sua vita e nel suo morire. Attenzione, nel suo morire, che ci dicevamo la volta scorsa, non ha voluto lui, cioè Gesù non è che a un certo punto ha voluto andare a morire, che mica era, no, non aveva problemi o altre cose, cioè lui che cosa ha voluto? Ha voluto amare tutti fino alla fine, e amare tutti nel senso di coloro che sono anche i tuoi nemici, significa mettere in conto anche la possibilità di essere ucciso. E allora lui nell'ultima sera, in quell'ultima cena, che era la cena pasquale, Gesù celebra la cena pasquale, no? Tra l'altro, piccola parentesi, sapete che ci sono delle problematiche relativamente ai Vangeli sinottici, al Vangelo di Giovanni, però non entriamo, sarebbe un po' lungo, prendiamo il fatto di dire che secondo i Vangeli Gesù celebra la cena pasquale da ebreo, no? Quindi, come dire, lui raccoglie tutto il cammino del suo popolo, Gesù era un ebreo, e, come dire, lo porta a compimento. Per cui lui in quella cena prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene. Cioè in qualche modo sta dicendo, vedete, quello che mi succederà domani, e attenzione, lui non è che era, dato che era Dio, sapeva tutto, no? Per cui dentro di sé sapeva domani, dopodomani, no. Cioè lui era veramente uomo e sapete, chi non è superficiale, chi legge le situazioni, chi prega, chi ascolta, chi cerca di cogliere, certe cose si colgono. Per cui lui sentiva sempre più che l'ostilità ormai era così grande nei suoi confronti, e il suo maestro, ricordate, l'avevano ammazzato, Giovanni Battista, e i profeti, secondo la tradizione ebraica, finivano tutti ammazzati. Gesù non ha mai detto di sé che era un profeta, l'hanno detto gli altri. Ricordate quando lui domanda ai suoi discepoli, la gente, chi dice che io sia? No? E tutti dicono, Geremia, Elia, uno dei profeti. Ah! Allora non ci voleva molto per capire che sarebbe stato ammazzato, e Gesù si rende conto. E allora in qualche modo, come dire, in quell'ultima cena lui, dato che sarebbe accaduto da lì a poco, vuole dire ai suoi discepoli, guardate che quello che sta accadendo, che mi faranno fuori per tanti motivi, per tante cose, io lo sto scegliendo perché in questo vi narro un volto di Dio che vi ama anche nel vostro peccato. Anche nel vostro rifiuto. Cioè un amore che nessun rifiuto può far arretrare. Se volete, a me piace sempre ricordare il Salmo 136, no? Quel Salmo che nella vecchia traduzione era perché eterna è la sua misericordia, una litania. Nella nuova traduzione, secondo me è più bello, il suo amore è per sempre. Noi facciamo, da una parte lo desideriamo il per sempre, no? Ma dall'altra parte non ne siamo capaci. Per cui i matrimoni dei VIP, no, ricordate, mettono clausole miliardarie o milionarie in caso di divorzio, quasi per blindare il per sempre, e non reggono. noi non siamo capaci, lo desideriamo. Lo desideriamo. Il mio amore è per sempre, no? Gli innamorati se lo dicono, se lo scrivono, dura quello che dura. Ma noi siamo fragili. Chi può dire di noi, no? Che sicuramente, sicuramente. Sì, lo desideriamo, ci mettiamo tutto quello. Ma poi della vita, chi ne abbiamo in mano? E allora Gesù sta narrando un volto di Dio il cui amore è per sempre. E come ce lo dice? In un rimanere con noi e un volerci bene, prendendo su di sé tutto il nostro rancore, tutta la nostra rabbia, tutta la nostra violenza, tutto, lui lo prende. E allora Gesù sta per dire, quello che mi accadrà, no, io lo scelgo liberamente per amore. E in questo modo, no, io vi narro il volto di Dio. Di un Dio che non fa paura. E questo libera dall'Egitto, cioè dalle perverse immagini di Dio, eccetera, eccetera, no? In questo senso Gesù ci libera, perché libera il cuore, presentando un volto di Dio inimmaginabile. E allora, ecco, questa ultima cena, segno profetico dato alla vigilia, vedete, si compie dove? Nella morte e resurrezione del Signore. E parla di che cosa? Della sua morte e resurrezione. E i discepoli che stanno vivendo in con Lui, che saranno sconvolti da Lui, che poi torneranno, che vedranno il crocifisso da lontano, fuggendo, e poi insieme a delle donne, meglio, prima le donne, andranno a quella tomba vuota dove riceveranno l'annuncio che, perché cercate tra i morti colui che è vivo, no? Scopriranno qualcosa di inimmaginabile. Però allo stesso tempo la prima comunità cristiana, come Israele, sperimenterà che sì, questo è nato nel nostro cuore, ma quante fatiche ancora. Che difficoltà a cambiare il cuore, no? Allora c'è bisogno anche qui di qualcosa che ci aiuti nel nostro cammino, che faccia crescere in noi, no, quella vera immagine di Dio che si è rivelata pienamente nella Pasqua. Come facciamo questo? Ecco, attraverso la celebrazione della Pasqua cristiana, vedete? Preghiera eucaristica, comunione, il segno profetico ricevuto e iterato diventa rito, il rito che ci rende presenti all'efficacia salvifica dell'evento fondatore. Di per sé si potrebbe parafrasare quella frase del padre di famiglia che diceva di generazione in generazione ciascuno di noi è obbligato a sentire l'ansia di liberazione in questo modo. In ogni generazione ognuno di noi è obbligato a vedersi con gli occhi della fede, come essendo stato proprio lui là sul Calvario nel primo venerdì santo e dinanzi alla tomba vuota il mattino della resurrezione. Infatti, non solo i nostri padri, le pie donne e gli apostoli erano là intenti a morire nella morte di Cristo e a risorgere nella sua resurrezione, ma noi tutti, oggi qui radunati per celebrare l'Eucaristia, eravamo là con essi. Non so, al di là di quanto stiamo, capisco, cioè che ci vuole un po' di tempo per poter, ma è fortissimo, cioè è una dinamica, cioè attraverso noi, lasciate adesso da parte immediatamente come purtroppo a volte celebriamo, questo ne parleremo, perché un problema è come celebriamo, cioè che veramente. Ma stiamo cercando di cogliere la bellezza del significato, cioè di quello che. Attenzione, quello che qui Cesare Giraudo ci sta proponendo e che io sto tentando con tutti i miei limiti di proporvi, è la fede del primo millennio della Chiesa, dei padri, vedremo. I padri avevano molto chiaro questa cosa qui. Poi, a partire dal secondo millennio, ne parleremo, comincerà un'evoluzione più che evoluzione, una devoluzione, che vedremo ci allontanerà e ci ha portato oggi al fatto che veramente non comprendiamo più tanto, no? Che cosa noi celebriamo. Invece il senso profondo, ecco, è questo qui, proprio noi nella celebrazione della Pasqua cristiana, qui parliamo dell'Eucarestia, noi in qualche modo, vedete la freccia? Siamo ripresentati alla morte e resurrezione del Signore, un po' come nella fede, nella memoria. Quindi non è come a volte forse avete sentito anche dire da qualcuno un po' maldestro, un po' ignorante, che in ogni Eucaristia Cristo muore e risorge, poveretto, cioè a chi glielo auguri uno che tu in ogni Eucaristia Cristo muore e risorge? No, Paolo lo dirà, Cristo è morto e risorto una volta per sempre. Siamo noi che attraverso la ripetizione dell'ultima cena, del segno che Gesù ci ha dato, che nella fede ritorniamo all'evento fondatore, alla morte e resurrezione di Gesù. Quasi come per dire, no? Cioè, noi attraverso l'agnello, nel Nuovo Testamento ci sono tanti passi, e poi soltanto nell'Apocalisse viene detto 28 volte, in cui Gesù è chiamato l'agnello. Così come, attenzione, gli ebrei ritornano al mare, cioè attraverso il rito e la celebrazione pasquale, dove il centro è l'agnello, e il mangiare l'agnello, attenzione, come dire, noi siamo molto, noi occidentali soprattutto, molto di testa, no? Noi di testa. Per cui noi abbiamo la nostra concezione di essere credenti non praticanti, che poi uno dovrebbe dire che significa, no? Cioè, perché sì, una vaga comprensione, cioè, di intellettuale, ma la mia vita va da un'altra parte, no? Cioè, che sarebbe come dire, sì, io penso di amare mia moglie, ma pratico altre donne. No? Lei non la pratico, pratico altre donne. Non ha senso. In altre culture orientali, eccetera, no, tu quello che pratichi è quello in cui credi. Credi. No. Allora, noi abbiamo perso, anche perché non siamo stati educati, alla dinamica dell'incarnazione, cioè noi crediamo un Dio che si è fatto carne. Per cui, se è carne, è carne. Pensate già al fatto stesso che noi facciamo l'Eucaristia con un pane che non è un pane, no? Per cui uno dice che il primo atto di fede è credere che quello sia pane, quello è il primo atto di fede, perché è una cosa così, no? Cioè, non è detto da nessuna parte che deve essere in quel modo lì, no? Perché tu non devi sentirla, no? Sapete che c'erano anche le persone poverine che non sono state aiutate, che sentivano di fare peccato se masticavano l'ostia, no? Quasi che questo era già peccato, era già una cosa che non dovevi fare. Cioè, come dire, una mancanza, no? C'è uno, sto parlando del fatto che noi percepiamo poco l'esigenza, no, della materia, della carne, cioè tanto che il fatto, per esempio, che già il pane eucaristico che riceviamo ci vuole fede per credere che sia pane. E due, il fatto che come alcune persone che cioè si fanno problemi a masticare l'ostia, perché pensavano che masticare l'ostia è un'offesa a Gesù. No. Il pane va mangiato, no? Cioè, così come anche nel battesimo l'acqua va sentita, cioè, no? Anche per dire, anche noi nella veglia pasquale a un certo punto facciamo memoria del nostro battesimo, per cui se ci va bene riceviamo qualche goccia, nel senso che se ci va bene, perché il prete viene in genere alle prime file, o forse neanche, dà una spruzzatina e se ne va. Invece noi dovremmo sentirla, cioè l'acqua è fondamentale perché tu ti ricordi il tuo battesimo, noi non ce lo ricordiamo perché eravamo piccoli, però ci dicono che siamo stati immersi, per ricordarci che siamo stati immersi dobbiamo risentirlo, no? Per cui in alcune comunità si cerca di metterci un po' più di acqua sulla testa la notte di Pasqua, no? E allora... quindi questo per dire questo agnello, no? Gesù è l'agnello, Gesù è colui che ci mette in comunione col Padre suo e tra di noi, in relazione. Vedremo col Padre suo e tra di noi, nell'Eucaristia e vedremo nelle preghiere eucaristiche, c'è la preghiera a Dio che quel pane e quel vino, no? Lo Spirito Santo discenda perché quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue di Cristo, e poi c'è la preghiera a Dio perché mandi sempre lo Spirito, perché noi attraverso quel corpo e quel sangue di Cristo diventiamo corpo e sangue di Cristo suo, cioè in relazione tra di noi. In relazione tra di noi. Allora, questo per quanto riguarda il più o meno, almeno in larghe linee ci siamo. Io ho ripetuto stasera le cose che ho detto la volta scorsa, ma mi sembrano fondamentali, per quello, scusatemi chi le ha un po' di ascoltate, ma mi sembrano fondamentali per poter, ecco. Allora, invece, andiamo un attimo, scusate se faccio un momento così, no, non è questo, non è il meteo. Ma è questo. Ecco, ci siamo? Sì, più o meno. Vediamo se così si vede di più. Si vede di più? Allora, vi presento quello che è considerato il testo più antico che noi abbiamo di Giustino Martire. Giustino è un ellenista che con la sua famiglia si trasferisce in Samaria, nella terra di Israele, nella Palestina, e lì conosce gli ebrei e li conosce bene, e lui diventa cristiano. E quindi a un certo punto parla di come i cristiani, i primi cristiani, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, celebravano l'Eucaristia. E questo per noi è importante, perché erano direttamente, ricordate anche che i primi cristiani erano in stragrande maggioranza ebrei. La matrice del cristianesimo è l'ebraismo. Questo dobbiamo, no, come dire, tenerlo bene. E allora dice: a nessun altro è lecito partecipare all'Eucaristia se non a colui che crede essere vere le cose che insegniamo e che sia stato purificato da quel lavacro istituito per la remissione dei peccati e la rigenerazione e poi viva così come Cristo ha insegnato. Attenzione a questa cosa, era un contesto diverso, cioè noi siamo in una terra, no, di una ancora post-cristiana, potremmo dire così, non so se gli studiosi oggi, post-cristiana nel senso che da una parte c'era un cristianesimo diffuso e dall'altra parte oggi questo sempre meno, e però, come dire, avete notato, no, che anche tanti che non sono cristiani, però quando c'è da parlare del Papa, del cristianesimo, su come celebrare, no? Cioè, vogliono dire la loro, no? Ricordo che anni fa, tanti anni fa, quando si cominciò a dire che la nuova traduzione del Padre Nostro avrebbe cambiato alcune parole, e Eugenio Scalfari, notoriamente lui pubblicamente ateo, eccetera, fece un fondo su Repubblica, io mi ricordo, in cui diceva: no, no, non fatelo. Non fatelo, perché? Perché anch'io che non sono cristiano, ma quando sono in un letto, per esempio, anche che non sto bene, ritorna dentro di me l'antica preghiera che al catechismo io ho imparato, per cui non fatelo. Cioè uno dice: scusa, cioè, voglio dire, rispettiamo la tua, cioè, ma noi cristiani vorremmo, no, a un certo punto... Che non significa vi escludiamo, no, ma semplicemente per dire, cioè, noi cristiani, questa è colpa anche di un certo cristianesimo che voleva fare tutti cristiani, no? Per cui prima tutti si erano cristiani. No, forse ritornare a dire che essere cristiani è un cammino, è una scelta, che non vuol dire assolutamente nessun giudizio su chi non lo è, ma anzi imparare a camminare con tutti, in amicizia, anche questo dovremmo imparare e non nel giudizio, nella condanna, ci permetterebbe di recuperare, no, quelle, ecco, l'Eucaristia come un momento fondamentale, no, per i cristiani. Ricordate che nell'antica Chiesa soltanto i battezzati vivevano l'Eucaristia fino alla fine. I catecumeni, coloro che erano in cammino verso il battesimo, dopo l'omelia venivano rimandati, in attesa, non cacciati, no? Ma, come dire, una pedagogia, una pedagogia, questo sarebbe anche bello anche ritrovare, no? Una pedagogia di iniziazione ai misteri, misteri nel senso non di quello che non si deve sapere, ma semplicemente qualcosa che è il cuore di una comunità. E allora, in questo senso, vedete, no, a quel tempo, noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è fatto uomo per l'intervento del Verbo di Dio, eccetera, si è fatto uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. Così crediamo pure che quel cibo sul quale sono state rese grazie, con le stesse parole pronunciate da Lui, quel cibo che trasformato alimenta i nostri corpi, il nostro sangue, e la carne e il sangue di Gesù fatto uomo. Attenzione, vedete già una cosa, no? Cioè, quel cibo sul quale sono state rese grazie. E questa è proprio un'espressione ebraica. Perché nell'ebraismo si benediceva su. Interessante, nell'ebraismo non si benedice il cibo, ma si benedice Dio sul cibo, per il cibo. Interessante, questo anche per noi dobbiamo capirlo, che quando compriamo la macchina nuova non andiamo a cercare il prete per farla battezzare oppure farla benedire, perché, come dire, no, cioè, non basta l'assicurazione, eccetera, ma una benedizione non fa male. No, questo è paganesimo, no? Così quando, appunto, io mi rimango sempre un po' così, quando andiamo in Terra Santa, che verso la fine, no, le persone sono abituate a dire: padre, ma ci benedice i rosari, le immaginette che abbiamo comprato? E io cerco di dire: no, non è proprio questa l'idea, no? E si benedice Dio sul, no? Cioè, ti benediciamo, Signore, per questa vita, ti benediciamo, Signore, per questi doni, ti benediciamo. Allora, anche qui, no, si benedicono, vedete, quel cibo sul quale si fa riferimento, quel cibo è già il pane e il vino. Gli apostoli, nelle memorie da loro lasciate e chiamate evangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha comandato così: preso il pane e rese grazie e gli disse: fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo. E allo stesso modo, preso il calice e rese grazie, disse: questo è il mio sangue, e lo diede solamente a loro. Attenzione, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, che significa che questa è la mia esistenza, questa è la mia storia. Non dobbiamo vederlo in maniera fissa, ne parleremo di questo, ma è Gesù, quel Gesù che di fronte a tutto questo si sta donando a noi. Ricordate i Vangeli, anche questo, no? Nei Vangeli. Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto nelle nostre assemblee, e chi di noi ha qualcosa soccorre tutti quelli che sono nel bisogno e stiamo sempre insieme. Attenzione, noi facciamo questo fatto, cioè facciamo memoria di questo fatto nelle nostre assemblee, e chi di noi nel bisogno e chi ha qualcosa soccorre coloro che ne hanno bisogno. Vi dico subito, io non lo faccio, cioè lo faccio quando si è in una che non posso non farlo, ma avete notato nell'offertorio, no? L'offertorio, il presbitero dice: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, eccetera, eccetera. Poi, dopo aver offerto il pane e aver offerto il vino, si lava le mani. In genere ci sono i chirichetti, i bambinetti che vengono con la coppa, uno con l'acqua, l'altro con, no? Tutti bellini, eccetera, il sacerdote si lava le mani e dice: purificami, Signore, dei miei peccati, da ogni... non me lo ricordo neanche più, come dire, non lo dico più, e non l'ho mai detto. Perché? Perché quel gesto fa riferimento a qualcosa che nell'antichità si faceva e che a un certo punto non si è fatto più. Cioè, nel senso che l'offertorio, la gente portava il pane, le uova, portava, no, il vino, portava la pasta per i poveri, e il presbitero se prendeva, no? Le metteva lì, questo che poi sarebbe stato distribuito. E poi che fai? Ti lavi le mani. Poi che succede? Che il rito, vedremo, stacca sempre più il presbitero, il sacro, dal popolo, sempre più. E non accade più che la gente porti, però rimane il gesto, no? E allora cosa diventa? Spirituale, no? E allora, come dire, chiedere perdono al presbitero. Però uno dice, ma il presbitero non ha chiesto già perdono all'inizio con tutta la comunità? Ma il presbitero è più peccatore. E vabbè, dice, questo è anche vero, questo è anche vero. Però uno dicevo già, no? Allora, ecco, no, c'era un altro senso. E allora, per tutto ciò di cui ci nutriamo, benediciamo il Creatore dell'universo per mezzo del suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo, e nel giorno detto del sole, vedete quello che poi per i cristiani diventerà la domenica, si fa l'adunanza. Quindi, anche questo, i cristiani non celebravano ogni giorno, pregavano ogni giorno, si ritrovavano a pregare ogni giorno, ma la memoria del Signore era, no, era legato al giorno del suo, al giorno della risurrezione, no? E dice, tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo. Tutti, vedremo questo, il convenire, venire insieme. Venire insieme. Che bello questo, eh? È molto lontano da quello che appunto noi siamo abituati a prenderti messa. Ti sei preso messa? Hai preso messa questa settimana? Guarda, alle 7:30 della mattina presto, perché sai, poi avevo una gita, dovevo portare i bambini, eccetera, eccetera. No, guarda, la sera alle 9, non ci sono più preti per dirci ogni ora la messa. Che disastro, no? Cioè, guarda, come facciamo? Perché ogni ora devi prendere messa. Qui invece si conviene insieme. E si leggono le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per quanto il tempo lo permette. Vedremo, è quella che per noi sarà la liturgia della parola. Vedete, le memorie degli apostoli, gli scritti dei profeti, cioè già inizia poi il Nuovo Testamento e l'Antico. Quando poi il lettore ha finito, colui che presiede rivolge parole di ammonimento e di esortazione che incitano a imitare gesta così belle. E l'omelia? Colui che presiede, è l'anziano, da cui la parola presbitero. La parola, quando chiamate gente come me sacerdoti, fate male, non è un peccato, cioè è una cosa sbagliata. Perché? Perché sacerdote siamo tutti. Sacerdote appartiene alla dignità battesimale di cui tutti i cristiani siamo. Noi, che siamo sacerdoti in quanto cristiani, siamo presbiteri. Cioè siamo preposti a presiedere, come facevano gli anziani, no? La comunità cristiana, che fra l'altro presiedere non significa dominare o esserne padroni, no. Presiedere significa, no, aiutare nella comunione, nell'unità, una comunità di cristiani. E allora c'è l'omelia. Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere, e finito di pregare viene recato pane e vino e acqua. Attenzione, dopo l'omelia c'è la preghiera dei fedeli. Però è la preghiera dei fedeli, che si alzavano e ciascuno diceva: no, io sento di fronte a questa parola del Signore di pregare per me, per la mia famiglia, per mia moglie con cui abbiamo tante difficoltà, per i miei figli, preghiamo per la nostra città, per le guerre che non ci tocchino, preghiamo per i nostri raccolti, eccetera, eccetera. Ciascuno elevava preghiere. In risposta alla parola che avevamo ascoltato, a quell'omelia che ci dovrebbe aiutare a cogliere quella parola e a rispondere al Signore. Vedete che bello? E non il foglietto domenicale prestampato che uno alla fine nessuno dice, tu va a leggerlo, va? No, cioè.
Perché ti è recato pane e vino e acqua?
e poi pane, vino e acqua, e appunto la memoria, e pane, vino e acqua, e poi l'offertorio, no? Lo vedremo. Cioè, l'acqua serve per lavare, per essere aggiunta un po' al vino, eccetera, come facciamo, lo vedremo. Allora, colui che presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore, e il popolo acclama Amen. E la preghiera eucaristica. Vedremo, qui dice, no, preghiera di lode e di ringraziamento, ne parleremo la prossima volta. La preghiera eucaristica trova la sua radice nella preghiera ebraica, la Berakah, che era una preghiera, vedremo, di lode, di ringraziamento, in cui si benediceva a Dio. No, ricordate che, l'ho detto tante volte, che nell'ebraico antico non c'è il termine grazie. Oggi nell'ebraico moderno si dice todà, ma non lo trovate nell'ebraico antico. E come si ringraziava? Benedicendo. Dicendo, guarda, benedetto tuo padre, benedetta tua madre, benedetto il Signore, eccetera, che ti ha permesso di fare tutto quanto. Per cui si benediceva Dio per tutto quello che aveva fatto per noi. Fino a la cosa più grande che ha fatto per noi, cioè che cosa? Che ci ha dato suo figlio, che in quella sera prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse prendete, mangiatene tutti, poi prese anche il vino e disse questo è il mio sangue, è versato per voi. E Signore, tu che hai fatto tutto questo e ci hai dato la cosa più grande, continua ancora a fare per la tua Chiesa, per cui ti preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per tutto il nostro popolo, ti preghiamo per i nostri defunti, ti preghiamo per noi, eccetera. Vi suona dentro qualcosa della preghiera che poi vedremo meglio? Questa è la preghiera di lode. E alla fine tutti dicevano Amen. Cioè anche qui noi non sappiamo, per cui alla fine il prete fa per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. In qualche comunità si canta l'Amen, in qualche comunità sì, Amen, Amen, Amen. Che invece Amen è importantissimo, perché Amen significa così è, non così sia. Così sia il nostro modo di, ma in ebraico amen è così è. Cioè significa che tutto quello che il presbitero ha pregato, l'assemblea dice così è vero, ci siamo. Quindi doveva essere un amen forte, che tutta l'assemblea un amen poderoso, Dice Giraudo come un tuono, no? Di un, è così, sì, è vero, Cesare Giraudo, no? Dice un tuono, dovrebbe essere qualcosa di forte, no? Amen. Infine, a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie, il pane e il vino. Vedete? La comunione, no? Mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano dei diaconi, per i malati, per chi non c'era, si mandava attraverso i diaconi la comunione. Perché siamo tutti in comunione. Bello questo testo, Cioè che ci ricorda com'era all'inizio la nostra Eucaristia. Non so se ci... Allora, è un po' faticoso il cammino che facciamo, me ne rendo conto, però mi sembra importante. Mi sembra importante. Non so se ci sono domande, se... Non troppo difficili, però. Va bene, cercheremo di... Allora, ricordate, lunedì prossimo non c'è, noi ci ritroviamo fra due lunedì, va bene? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio.